due di loro se ne andavano in quello stesso giorno ad un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti, a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò loro: di che discorrete tra di voi lungo il cammino? Ed essi si fermarono tutti tristi. Ecco, quel si avvicinò e cominciò a camminare con loro. Questo versetto di questa pagina indimenticabile di Luca Emmaus, Luca 24, questo versetto rimanda, credo efficacemente, ad una dimensione anch'essa fondamentale, costante, di Evangelii Gaudium. Quell'avvicinarsi e camminare con, quell'accompagnare, è coinvolgimento che Francesco costantemente domanda alla Chiesa, come il suo atteggiarsi dentro la storia degli uomini e il camminare sulle strade dove gli uomini vivono. Avvicinarsi e porsi accanto e camminare insieme. Ecco, su questo punto sostiamo in questa nostra settima tappa del nostro cammino, anche perché trova poi uno sviluppo ampio. I numeri 160, 175 danno davvero uno spazio fondamentalmente guidato da questo atteggiarsi della Chiesa che accompagna e cammina accanto. Anzi, Francesco arriva a puntualizzare con alcuni verbi precisi questo atteggiarsi della Chiesa, dice, pensando alla logica e allo stile di Dio che ha accompagnato così il suo popolo, quindi da lì impariamo, dice, prende l'iniziativa, si coinvolge, accompagna, fruttifica, festeggia. Cinque passaggi imparati da Dio, imparati dalla logica di Dio. Ora, tutto questo mi pare che meriti un ascolto più puntuale, iniziale soltanto, perché dopo questo implica davvero delle domande che faremo poi a noi stessi, anche perché noi e nelle nostre comunità e personalmente siamo davvero chiamati e con forza a diventare interpreti e testimoni di questo farsi accanto, camminare insieme e accompagnare. Quindi tocchiamo davvero qualcosa che è particolarmente rilevante. Ora, è chiaro, se qui aprissimo il dialogo d'esperienza, credo che ognuno di noi avrebbe, e la cosa sarebbe davvero significativa e bella, ne sono sicuro, avrebbe parecchio da raccontare di come accompagna, di come cammina accanto, di come ritrascrive la presenza come guida in una comunità come una presenza profondamente solidale con il cammino della gente. Ma questa è la nostra vita, è la domanda che naturalmente ci facciamo e ci faremo anche al termine di questa nostra meditazione piccola. Ma È sempre bene che la meditazione guadagni il respiro consueto, quello dell'ascolto della parola, quello del retroterra biblico della parola. Ora, certo, potremmo sostare su Emmaus, basta e avanza per tanti aspetti, ma in qualche modo io credo che abbia una sua valenza profonda. E questo ritornare là da dove siamo partiti, quando ha cominciato ad esserci il dinamismo dell'esodo. E allora la pagina che anche per me è stata un po' a sorpresa, perché confesso che non l'avevo mai approfondita e soprattutto non l'avevo approfondita in questa, con questa tonalità di respiro e di paradigma di riferimento, ma mi sembra davvero significativa. La pagina sembra la più lontana da noi, è dal libro dei Numeri, il capitolo 9, i versetti 15-23. È proprio testo dell'attraversamento del deserto, della tappa, della marcia nel deserto. Semplicemente lo leggo e poi dopo alcune scansioni molto semplici, di ritmo, di tenda, di nube, di colonna di fuoco, e ci interroghiamo brevemente, perché questo è Dio che accompagna il suo popolo. Quindi paradigma è di valore grande, è proprio lasciandosi accompagnare così che noi a nostra volta potremo diventare popolo che sa accompagnare, sa farsi solidale. Leggo il testo. Il giorno in cui il tabernacolo fu eretto, la nuvola coprì il tabernacolo, cioè la tenda della testimonianza, e dalla sera fino alla mattina appariva sul tabernacolo come un fuoco. Avveniva sempre così. La nuvola copriva il tabernacolo e di notte appariva come un fuoco. E tutte le volte che la nuvola si alzava dalla tenda, i figli di Israele si mettevano in cammino e si accampavano dove si fermava la nuvola. I figli di Israele si mettevano in cammino all'ordine del Signore e si accampavano all'ordine del Signore. Rimanevano accampati tutto il tempo che la nuvola restava ferma sul tabernacolo. Quando la nuvola rimaneva per molti giorni sul tabernacolo, i figli di Israele osservavano la prescrizione del Signore e non si muovevano. Se avveniva che la nuvola rimanesse pochi giorni sul tabernacolo, all'ordine del Signore rimanevano accampati e all'ordine del Signore si mettevano in cammino. Se la nuvola si fermava dalla sera alla mattina e si alzava la mattina, si mettevano in cammino. O se dopo un giorno e una notte la nuvola si alzava, si mettevano in cammino. Se la nuvola rimaneva ferma sul tabernacolo due giorni o un mese o un anno, i figli di Israele rimanevano accampati e non si muovevano. Ma quando si alzava, si mettevano in cammino. All'ordine del Signore si accampavano e all'ordine del Signore si mettevano in cammino. Osservavano la prescrizione del Signore secondo l'ordine trasmesso dal Signore per mezzo di Mosè. Non ero mai penetrato, lo confesso, in questo testo che immediatamente non evoca chissà quali simboli con cui entrare in preghiera meditativa. Ma appunto, questa è sempre anche un po' una sorpresa, cioè di quando ci aiutiamo a cogliere alcuni dinamismi di fondo, quello dell'accompagnare. e guardiamo a come Dio accompagna. Certo, questo sarebbe un infinito sguardo che mai riusciremmo ad esaurire. Più modesto ma significativo è come ha accompagnato il suo popolo dell'Esodo nel deserto, aiutandolo a vivere e ad esprimere un dinamismo di uscita, di strada da. Allora c'è una tenda ed è la tenda della dimora. È aspetto sempre intensissimo di valore simbolico. Dio cammina con il suo popolo con una tenda simile alla tenda di tutti. E simile vuol dire che alla sera la pianta e se si riparte il mattino la smonta. Cammina proprio con. È presenza silenziosa che non dice di più, ma che rimane la risorsa più vera di questo popolo nella fatica del deserto. Il Signore è con loro. Il Signore ha una tenda come la loro. Cammina e il ritmo che dà al suo popolo è il ritmo che lui stesso custodisce. Allora proviamo ad aprire solo una qualche annotazione che però mi sembra davvero importante. Beh, anzitutto c'è un ritmo da imparare, un ritmo. Il ritmo del partire e il ritmo del sostare, il ritmo dello stare e il ritmo del camminare. Questo è parte del dinamismo dell'Esodo. Non può essere una traversata ininterrotta a mozzafiato. È tappa dopo tappa, è partenza e sosta, è sosta e partenza. Il ritmo è qualcosa di importante da guadagnare. Una chiesa che guadagna il ritmo del suo popolo, che cammina con, deve apprendere i ritmi del sostare e del riprendere, dello stare e del rialzarsi. Il Signore ha fatto così con noi e attraverso alcuni segni, che sono le piccole annotazioni che facciamo in questo momento. Si parla di nube e di colonna di fuoco, aspetto di fuoco. No? Ora, tutto questo dice, ma che cos'è? Che cos'è la nube che poi scandisce l'esigenza di sostare o il tempo del ripartire? Se sta, ci si ferma, se si alza, si riparte. Che cosa indica questa nube? In approssimazione ci aiutiamo davvero a scorgere significati seri. E seri perché dopo, altro che si aiutano la Chiesa ad apprendere l'accompagnamento, ad apprendere come stare accanto. Che cosa è questa nube che ti fa fermare o ti fa ripartire? Credo che una prima annotazione seria sia proprio la parola. La parola del Signore è quella udita dall'inizio. È questa parola che ci aiuterà a comprendere quando è tempo di sosta per udire e assimilare, quando è tempo di ripartenza, per viverla e regalarla. Oppure la nube è la capacità di vedere e di leggere la storia del tuo popolo, questa gente nella fatica del deserto, lo sguardo penetrante sulla nostra storia. Questa è condizione fondamentale se vogliamo davvero accompagnare. E questo, come mi sembra davvero importante apprendere, perché questo vuol dire amore per un popolo con cui ti senti solidale, vuol dire scrutarne il respiro, intuirne le fatiche, scovarne le attese, le resistenze, le risorse, lo sguardo penetrante sulla vita della gente, Evangelii Gaudium è zeppa di questa sensibilità dall'inizio alla fine. E davvero qui si impara ad accompagnare, perché non hai precostituito i ritmi e le tappe, e le leggi e le vivi dentro il vissuto della tua comunità, dentro i cammini reali delle persone, di chi si attarda, di chi invece riprende, di chi è afflitto, di chi è portatore di gioia. Ecco, tutto questo a me sembra davvero importante. In una conversazione, momento di conversazione tranquilla che ho fatto qualche giorno prima di Natale con il vescovo che è amico e conosciuto credo un po' da tutti, è Franco Giulio Brambilla, il vescovo di Novara, era uno dei 4 vescovi italiani al sinodo, e appunto abbiamo parlato e mi parlava dell'esperienza del sinodo. È uscito lui molto contento, dice: il sinodo ha fatto un cammino in queste 3 settimane, non era pensabile l'esito quando tu fotografavi il momento di partenza, e forse, mi pare di capire, è la parola chiave, che probabilmente diventerà anche la parola del testo che tra poco dicono Francesco dovrebbe dare alla Chiesa, è proprio quella dell'accompagnare, perché c'è una così evidente molteplicità di cammini e di situazioni che tu non puoi ricondurre a paradigmi di diritto canonico il cosa si fa, non si fa. Hai proprio bisogno di entrare sapendo leggere e vedere e toccare con mano che cosa si muove nel cuore di questa gente nel cammino del deserto. E tutto questo credo davvero che sia un atteggiamento importante per dare verità a quel simbolo della nube che si alza o si abbassa e resta o riparte. Per cui non è legato a schemi di calendario, è legato profondamente ad un vissuto guardato con amore. Allora accompagni intuendo, accompagni e fiuti quando è tempo di scandire un passo, è tempo di aiutare una sosta, è tempo di fecondare le possibilità di riguadagnare risorse che poi consentono di riprendere il cammino. E questo un pastore, com'è importante che lo impari, giorno dopo giorno. Anzi, che contagi una comunità intera ad impararlo, giorno dopo giorno. Perché questo diventa criterio vero, significativo e autorevole, con cui dopo prende forma un accompagnarsi al cammino della gente e delle comunità. Occorre saperlo ascoltare, il gemito del mondo, la sofferenza, il dolore, il grido che implora. Hai davvero bisogno di lasciarti interpellare da tutto questo. E questo è lo sguardo sulla nube. Facci capire questo, Signore. Allora prenderemo meglio misure e atteggiamenti per essere accanto in una forma che un pochino assomigli a quella tua premura con cui hai tratto fuori un popolo dalla schiavitù e l'hai guidato verso una terra di libertà. Ecco, questo a me pare davvero importante, e questo tipo di sguardo è che ci dobbiamo aiutare ad avere, può essere anche tante volte illuminato e profondamente da testimoni che sono davvero icone splendide di condivisione e di accompagnamento. Io credo che se avessimo in questo momento un'attenzione a rivisitare volti, persone, storie di ieri e di oggi, quelli di oggi non sono meno di quelli di ieri, e quelli di oggi a volte sono quelli sui giornali di oggi, dove accanto a tragedie, a fatiche, noi sentiamo l'esserci di persone che tu dici: e perché erano lì? E cosa facevano lì? Semplicemente c'erano, erano accanto, no? Andiamo a entrare nelle fraternità di piccoli fratelli e di piccole sorelle, oggi nel mondo e in questi paesi, questi che sono sempre in prima pagina sui giornali, perché i paesi più dilaniati da guerre, da distanze, no? Ecco, cosa vuol dire questo stare perché la nube si ferma e magari stai tanto tempo? E questo ripartire perché la nube si rialza, questo imparare ad accompagnare, imparare il linguaggio della solidarietà vera, discreta, rispettosa, ma intensamente carica di amore. E il Signore ha accompagnato così il suo popolo e il ritmo era legato a questo, non era un ritmo da ginnastica, era un ritmo di vita, aderente alla vita, e questo a me pare davvero qualcosa di profondamente vero e prezioso, per cui quella frasetta lì di Emmaus si avvicina e cammina con loro. Ha una radice antica nello stile di Dio, originaria e sorgiva, e allora non può non avere una radice profonda nella Chiesa che è popolo dell'esodo in cammino. Queste sono indicazioni davvero preziose, importanti, no? E dopo ci mettiamo tutta la nostra storia, l'esperienza che ci nasce, quello che vediamo, a volte troviamo davvero forme così intense di solidarietà e di vicinanza che non andranno mai sui giornali, che magari rimangono chiuse nell'ambito di una storia di una famiglia o di una comunità o di una parrocchia, ma però tu vedi che hanno dentro il respiro dell'esodo, hanno dentro l'ampiezza di cuore, quella magnanimità di Dio con cui ci ha insegnato ad essere solidale con la storia dei fratelli in cammino. Infine l'ultimo segno, l'aspetto di fuoco, la colonna di fuoco, che in un tempo che è anche tempo attraversato dal buio, è un referente insostituibile, perché è l'unico apporto che ti consente di vedere il buio della notte rischiarato da una colonna di fuoco. E allora questo è il segno evidente, è che il Signore cammina con. Ma allora che atteggiamento dobbiamo guadagnare, coltivare ed educarci per essere capaci di leggerlo, di attenderlo, di scrutarlo, di non perderlo mai di vista, questo riferimento insostituibile della colonna di fuoco? E che cosa lo tiene atteso, lo tiene acceso questo atteggiamento? Che cosa? Qui davvero mi sembra la parola evangelica più bella è la vigilanza. È la vigilanza che ti rende capace di tenere accesa l'attenzione. Ma la vigilanza evangelica, che non si identifica con veglia e non lasciarti prendere dal sonno. La vigilanza evangelica è lo sguardo che ti tiene aderente a ciò che è essenziale, a ciò che è davvero al centro. La vigilanza evangelica è il contrario della distrazione, della dispersione. È l'attitudine che ti fa essere davvero protesa a capire tempi e parole di Dio. Questo è ciò che renderà la colonna di fuoco un segno che farà chiarezza anche nei passaggi di buio della vita. E questo com'è importante, no? Pensiamo anche alla ricaduta su di noi. Diventiamo uomini capaci di essenzialità, di sguardo essenziale, non gente distratta e che si disperde. E la tentazione di divenire distratti e dispersi è quotidiana, perché appunto siamo all'interno di un momento di cultura e di mentalità che sembra imporre l'esigenza di sapere tutto, tenere tutto sotto controllo. Ma uno che vive così non diventerà mai un uomo dall'occhio penetrante e profondo. Perderà tante informazioni, tante, proprio tante. Ma non credo che sbagli. I momenti veri che contano, quelli di Dio, quelli non li sbaglia. Né per sé, né per la gente a cui vuol bene. E allora, una parrocchia che sa tenere accesa la colonna di fuoco, che scandisce il cammino e ritma il passo. Però bisogna essere gente che non ha il cuore appesantito, che non si è persa via per altro, che non è andata altrove, che ha procurato lampada l'olio per la lampada, perché lo sposo ritorna, no? Grandi parabole della vigilanza evangelica, che bellezza e che profondità hanno. Ancora, invece, qui abbiamo detto in positivo l'atteggiamento che consente di tenere lo sguardo attento, attento al fuoco che illumina una notte. Invece, possiamo parlare del versante problematico, cioè quali sono i segni che preludono all'illanguidirsi della colonna di fuoco, al progressivo spegnersi. E tant'è che dopo non fa più luce, perché tu hai perso la capacità di riconoscerla. Provo a dire queste cose che ascolto dentro i racconti più diversi, le esperienze più vissute, più sofferte, più belle anche, no? Ecco, ad esempio, l'improvvisazione emotiva che non ha continuità, per cui oggi, ecco, dobbiamo fare questa cosa. Ma perché? Che connessione ha con ieri e con il domani? E questo sembra un darsi da fare attivo, frenetico. In realtà va facendo illanguidire la colonna di fuoco. Non è più una fiamma che ti fa vedere. Tu stai perseguendo non una meta, ma stai perseguendo ciò che ti passa in quel momento, magari perché cerchi un gesto ad effetto, una mossa a sorpresa. E tutto questo può essere anche bello, si intende, ma il cammino, un cammino che vuole arrivare, ha bisogno della continuità, non dei colpi ad effetto. Della continuità tenace e umile. Oppure si illanguidisce questa colonna di fuoco quando fondamentalmente ci si consegna all'esteriorità. L'esteriorità magari ti riveste di colori, ma non plasma il cuore. E non purifica il cuore. È solo cornice l'esteriorità. Non lambisce il cuore e l'interiorità più profonda di una guida, di un popolo. E allora, se procedi così, non la vedi più la colonna di fuoco per guidare la tua gente, per aiutare il cammino della tua comunità. Oppure, un'ultima annotazione, quando viene meno la memoria di ciò che il Signore ha fatto con noi, di come ci ha guidati, di come ci ha accompagnati. E quando viene meno questo, non c'è verso. La mormorazione può diventare dilagante e spazza via tutto. Massa e Meriba è testo che ha sufficiente eloquenza. Spazza via tutto. Si arriva persino ad imprecare perché ci hai tirato fuori dall'Egitto. Quella liberazione che era il fiore all'occhiello di Israele diventa capo d'accusa rivolto a Mosè, ma in realtà rivolto a Dio. Perché? Perché davvero hai perso il senso di un Dio solidale e vicino, Hai perso la memoria del suo camminare con noi. Non hai tenuto d'occhio che c'era sempre la sua tenda nel tuo campeggio. Non hai tenuto d'occhio questo. E allora, quando la stanchezza prevale, può saltare tutto. Quando la mormorazione dilaga, spazza via qualunque cosa. E allora si resiste a Dio, ci si oppone a Dio, non ci si consegna a Dio. Ecco, questo a me pare una maniera bella, ecco, ispirata all'evento dell'Esodo, per apprendere l'arte dell'accompagnare come guide del popolo dell'Esodo. L'accompagnare quindi non tanto in gita turistica o per una visita ad un'opera d'arte, ma accompagnare il vissuto di un popolo, la vita di un popolo, l'attesa, la speranza, il dolore di un popolo, accompagnare questo, no? E allora abbiamo bisogno di paradigmi forti, non delle esemplificazioni spicciole da mercatino. Abbiamo bisogno davvero di uno sguardo penetrante che sappia intuire ritmi, stile e linguaggio con cui Dio ha fatto così con noi e fa così con noi. Una guida allora regala a se stesso e alla sua comunità una sapienza di cammino. Apprende l'arte del camminare insieme. E questo anche quando sei responsabile di un oratorio, di un gruppo di giovani. Apprendi davvero questo stile. Magari non ne parli mai, tantomeno così con loro, ma tu però ti educhi a questo. Tu coltivi lo sguardo sulla continuità. Tu coltivi il senso della meta. Tu coltivi la gratitudine per la memoria. Tu la coltivi questa cosa. E allora tutto diventa davvero più sapiente. Non solo abbiamo attenzione al dinamismo dell'Esodo, ma viviamo il dinamismo dell'Esodo, che è ancora di più dell'avere attenzione. Perché in fondo non è solo uscita l'Esodo, è uscita e attraversamento, è uscita e marcia nel deserto, è uscita e approdo ad una terra. E tutto questo domanda davvero l'arte dell'accompagnare. Come l'hai fatto, Signore? Non avrei mai pensato di riuscire a meditare così i numeri 9. Non avevo proprio mai pensato. Però mi rendo conto che non stiamo andando per farfalle. Che qui c'è una solidità di riferimento e c'è una simbologia con cui il Signore educa e plasma il suo popolo. E allora, com'è bello sentire dietro le parole calde e persuasive di Francesco, che invita ad amare profondamente la storia e la vita della gente, ad accompagnarne i passi, ad abitarne le strade, come è bello comunque sentire la forza di una pedagogia sapiente come quella di Dio. La forza. E allora davvero si diventa guide nel deserto. Guide nel deserto, si diventa davvero. Anche noi poveretti, che ci sembra di essere in pari totalmente a fronte di questo intento, ma avvertiamo che qui c'è una ricchezza di tradizione spirituale e pedagogica che merita di essere avvicinata e da cui lasciarsi poi accompagnare. Dopo, per cercare di costruire adagio adagio questo tipo di meditazioni. Una volta che trovo qualche testimonianza bella, mi verrebbe voglia, magari metto via i fogli, metto via qualche appunto, ma dopo preferisco dirlo così, ecco, perché così dopo ognuno di noi apre la sua cartelletta per mettere dentro i testimoni che conoscerà, che ha conosciuto, ma che vede davvero interpreti di questo stile, interpreti, no? Anche perché dopo sappiamo che cosa vuol dire lungo la marcia avere una guida brava. Sappiamo cosa vuol dire. Ti dà pace, ti dà sicurezza. E se diventassimo così anche noi per la nostra comunità, non perché pretendiamo chissà quali doti, ma perché un pochino davvero ci lasciamo plasmare dallo stile, dalla sapienza e dallo sguardo penetrante e carico di amore che è proprio di Dio. Ecco, quindi accompagnare, mettersi accanto e fare la strada insieme, come con lo sconosciuto sul sentiero verso Emmaus, quella sera, la sera della Pasqua, eh? Nella nostra cappellina abbiamo la vetrata di Emmaus, eh? Anzi abbiamo anche la cartolina all'ingresso della chiesa, due ragazzi, due sposini di Brescia, sono stati qui più volte, ritornano quando riescono, una o due volte all'anno, ma appunto dopo un po' ricevo nella posta una cartolina con lo firme, ma non mi accorgo che era, dopo giro la cartolina e dico, ma questa qui la conosco, questi colori, e difatti c'era scritto anche Casa Paolo VI, è in fondo alla chiesa, se non l'avete prendetela, perché dopo come regalo mi hanno mandato 1000 copie, un scatolone con 1000 copie, così chi vuole si ricorda che ha pregato di fronte a questo sentiero che conduce ad Emmaus. Bene, dicevo, per stasera d'accordo quello con molta libertà, sappiamo è il momento delle 8:30, e invece ecco per domattina, perché domattina c'è il programma sensato, credo, è una meditazione e poi una possibilità di scambio. Devo dire che la ragione per la quale riapro la domanda è che molti mi hanno chiesto, ma in questo sentiero che stiamo facendo ne avevi trovate ancora di dimensioni essenziali? Che è una domanda insidiosa, che in fondo voleva dire, ma quante meditazioni avevi pensato? Noi ne abbiamo fatte 7 fino adesso. E allora non riesco a dire le bugie. In realtà ne ho pensato 9/10. E nello stesso tempo è saggio non esagerare mai. Non esagerare mai. Perché la bellezza di questi giorni non è legata al fatto che le facciamo tutte, ma che quelle che facciamo le facciamo bene, e questo mi pare che sta avvenendo davvero, pare che ci stiamo veramente aiutando per il modo bello, serio e vero con cui viviamo questo momento. Ma questo mi fa pensare, anche perché non mi dispiace una cosa, un corso d'esercizi che finisce dicendo che non puoi finire. Deve andare avanti, deve andare avanti. E allora l'ipotesi potrebbe essere questa. Beh, domattina, tra l'altro, abbiamo le lodi e inseriremo un pezzetto di un racconto della passione, perché è il venerdì senza l'Eucaristia. Le lodi, normalmente, però prima che terminino, prima delle intercessioni, inseriamo un momento di ascolto, un pezzetto della passione, non quella di Matteo perché verrà celebrata nel Triduo, quella o di Luca o di Marco. E dopo, un'ipotesi potrebbe essere questa: io ho rivisto bene le cose dicendo l'idea centrale e magari un testo centrale e dire guarda, qui poi potresti proprio andare avanti a rifletterci. E allora un'ipotesi di fare dalle 9 alle 9 e mezzo una meditazione sobria, uno stacco di preghiera e di riflessione, per cui verso le 10 e mezzo l'altra mezz'oretta, che sarebbe però l'ultima, quindi non spaventatevi, non c'è la terza mezz'ora, perché non bisogna esagerare, no? È un'altra mezz'oretta dove ci aiuteremmo a cogliere alcuni sentieri belli, ma non solo a coglierli, ma in qualche modo a sentire anche la parola forte che li supporta. Quindi più sobrie, due piccole meditazioni intervallate da un'ora di preghiera o di riflessione, sia dopo la prima sia dopo la seconda. È chiaro che in questo secondo caso rinunceremmo alla condivisione della fede, ecco, è chiaro, no? Perché non ci starebbe dentro. Chiedo a voi, cosa preferite?
Ascoltiamo.
È insidiosa.
È insidiosa. Sì.
Ascoltiamo.
No, no, non c'era. No, l'idea che dopo magari questa forma povera ma aperta di concludere faccia venire proprio ancora di più la voglia di dire qui c'è qualcosa da cucinare meglio a fuoco lento, e allora questo sarebbe il guadagno reale. Non è che io parlo di più o parlo di meno, ci si guadagni molto di questo. Ma cucinare a fuoco lento dei doni davvero belli potrebbe essere davvero un guadagno. Cosa facciamo? Facciamo così?
Sì, assolutamente.
Va bene. Allora, ritmo normale, ovviamente alle 12 il pranzo, magari riusciamo anche a concludere 10 minuti prima con un'ora media e con qualche canto bello dell'ora media. Va bene. Buona preghiera.